State ascoltando SBS Italian.
Voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di SBS in compagnia di Andrea Pagani. Andiamo negli Stati Uniti, ci sono tanti argomenti di cui parlare relativamente ai tre personaggi principali, il presidente uscente Joe Biden e i due contendenti Donald Trump e Kamala Harris. Per tutto questo siamo in collegamento con il giornalista ex direttore dell'ANSA Giampiero Gramaglia. Giampiero, buonasera.
Buongiorno Andrea e buongiorno e buona settimana a chi ci segue.
Iniziamo quindi da Joe Biden, Giampiero, dal momento in cui si è ritirato dalla corsa presidenziale si sta dedicando principalmente, sembra, a temi di politica estera, anche perché lo richiede la situazione. In questi ultimi giorni ovviamente è stato impegnatissimo in quella che è a tutti gli effetti un'escalation del conflitto in Medio Oriente, ma anche per il meeting il Quad meeting. Ha ricevuto per la prima volta nella sua tenuta del Delaware un capo di Stato per un incontro di lavoro, e quel capo di Stato è il primo ministro australiano Anthony Albanese. Quindi partiamo da Joe Biden e dal ruolo degli Stati Uniti in questa che anche Israele ha definito la nuova fase del conflitto.
Sono giorni molto intensi di politica internazionale, anche perché dalla giornata di lunedì, ora americana, inizierà la fase più intensa dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Questo spiega in parte il via vai di leader, tra cui anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in queste ore, nelle prossime ore, a New York e negli Stati Uniti. Ha fatto da prologo alla riunione del Quad che si è svolta nel Delaware a casa di Biden, ospiti capi di governo di Australia, India e Giappone. Una riunione che si è svolta, riferiscono le cronache, in un buon clima, con tutti i partecipanti che hanno espresso la loro preoccupazione in particolare per la situazione nel Mar Cinese meridionale. Biden ha detto ai suoi interlocutori che il Quad resterà anche al di là delle elezioni di novembre. Se anche il suo successore dovesse essere Donald Trump, questa formazione non sarà messa in discussione, e in effetti bisogna dire che Donald Trump è più critico verso le strutture delle alleanze americane in Europa che non nel Pacifico. E poi c'è stata anche, insolitamente, perché era un po' di tempo che non c'era, una sorta di gaffe di Biden. A me non sembra molto grave, alcuni media americani l'hanno un pochino enfatizzata, perché Biden si è fatto cogliere in un fuori onda. Però la cosa che ha detto, e cioè che la Cina si comporta in modo aggressivo e vuole mettere gli Stati Uniti e l'Occidente alla prova per vedere fin dove può spingersi, mi sembra una cosa, come dire, nell'assoluta dottrina politica dell'amministrazione Biden nei confronti della Cina. È vero che questa espressione di aggressività della Cina non c'è nel comunicato finale della riunione, ma questo non vuol dire che non stia nei concetti dell'amministrazione Biden.
C'era anche un po' d'Italia in quel Quad meeting, Giampiero, non tanto per le origini italiane del primo ministro australiano Anthony Albanese, quanto per il menù mediterraneo con mozzarella di bufala e origano siciliano. Quindi Indo-Pacifico sì, ma mediterraneo quando si tratta di dieta. Uso il mediterraneo come veicolo per passare a quelle che sono le iniziative intraprese dall'amministrazione Biden in quella che ormai è una nuova fase, l'hanno detto anche le autorità israeliane, del conflitto in Medio Oriente. Quindi parlo del sud del Mediterraneo. Ecco, quali sono le ultime iniziative intraprese da Joe Biden, Giampiero?
La sensazione è che un allargamento del conflitto dalla striscia di Gaza al nord di Israele e al sud del Libano sia ormai avvenuto, sia ormai nei fatti, e la stampa americana segnala l'impotenza degli Stati Uniti di fronte a quello che sta accadendo, perché la loro capacità di incidere sulla volontà e sulle decisioni di Israele sembra davvero contare poco in questo momento. Biden, Kamala Harris continuano a dire che ci vuole una tregua, ci vuole la restituzione degli ostaggi. Netanyahu, il premier israeliano Benjamin Netanyahu, nelle ultime ore ha detto che circa la metà dei centinaio di ostaggi ancora nelle mani di Hamas, ancora non restituiti, circa la metà soltanto, sono ancora vivi, però fossero anche 50, fossero anche solo la metà, liberarli dovrebbe essere un imperativo israeliano. Sembra invece che le priorità in questo momento stiano altrove, o che questa priorità voglia essere raggiunta con una intensificazione e un allargamento del conflitto.
Gianpiero Gramaglia, giornalista, ex direttore dell'ANSA ed esperto di politica americana. Stiamo parlando delle attività frenetiche in politica estera, specialmente del presidente in carica Joe Biden. Ti chiedo, in questi ultimi 4 mesi di mandato, quale sarà l'obiettivo principale di Joe Biden? Che eredità vorrà lasciare, secondo te?
Beh, di politica internazionale credo che gli piacerebbe moltissimo finire con una situazione di conflitto non aperto in Medio Oriente. Non penso che ritenga possibile raggiungere questa situazione in Ucraina, almeno non è sicuramente possibile fino al 5 novembre, ma lasciare la situazione medio orientale non così incandescente, non così aperta, gli piacerebbe molto, però il suo desiderio cozza con quello che sembra essere l'orientamento israeliano in questo momento, e certo anche gli antagonisti, i rivali, i nemici di Israele non aiutano, perché anche le loro scelte sono spesso più inclini allo scontro che alla ricerca di un'intesa. Sul piano interno penso che alcuni segnali positivi gli stiano, o alcuni aiuti, incoraggiamenti gli stiano venendo dalle decisioni economiche, in particolare dalla decisione presa dalla Federal Reserve in settimana di abbassare il costo del denaro, perché questo potrebbe contribuire sia a finire il mandato con un tasso di inflazione, più che contribuire, essere il segnale che si accinge a finire il mandato con un tasso di inflazione nei limiti del fisiologico, poco sopra il 2% che è considerato fisiologico, sia che potrebbe esserci una ripresa dell'economia, non perché l'economia sia stagnante, ma perché negli ultimi mesi sia l'economia, sia la crescita dell'economia che l'andamento dell'occupazione avevano dato i segnali di stanchezza, e le decisioni della Fed la risposta positiva della borsa possono lasciare sparare in una fine di mandato. Ci sono ancora 4 mesi pieni, perché il suo mandato finisce il 21 gennaio del 2025, per aggiungere qualche decimo alla crescita del PIL e tagliare qualche decimo alla crescita dei prezzi.
E adesso passiamo a chi dal 21 gennaio raccoglierà il testimone di Joe Biden. Sarà Kamala Harris o sarà Donald Trump? Lo scopriremo a novembre. Nel frattempo concentriamoci sulle relative attività in campagna elettorale. Partiamo dalla compagna di partito di Joe Biden, quindi dalla democratica Kamala Harris, che nel fine settimana ha fatto discutere per un intervento durante il celebre programma televisivo condotto da Oprah Winfrey. Ascoltiamolo e poi lo commentiamo insieme.
I'm a gun owner. Tim Walz is a gun.
I did not know that.
If somebody breaks in my house, they're getting shot.
Sorry. Yes, yes. I hear that. I hear that.
Probably should not have said that.
But
my staff will deal with that later.
Yeah.
Ecco, questo è un estratto dell'intervista di Kamala Harris nel salotto di Oprah Winfrey. Si è toccato anche il tema caro al Partito Democratico e a Kamala Harris, quello dell'aborto. Secondo la CNN, più di 80 milioni di dollari sono stati spesi in campagna elettorale su tematiche relative all'aborto. Quindi ti chiedo, Giampiero, cosa dice il termometro in casa Harris?
Allora, il termometro è dato nelle ultime ore da un ennesimo sondaggio che la dà avanti di 3 punti, 50%-47%. Il sondaggio è a livello nazionale, è fatto dalla CNN, ma è a livello nazionale. Noi sappiamo che i sondaggi a livello nazionale ci dicono poco. Ci ho detto, questo è un indice di termometro positivo, come sono positivi per la Harris gli indici dei finanziamenti raccolti, che la vedono costantemente in vantaggio da luglio su Trump. Riceve sempre più soldi di quanti non ne riceva Trump, ma anche questo non è una garanzia di vincere le elezioni. Non sono sicurissimo che quella battuta fosse una parola dal sen sfuggita, perché il messaggio era abbastanza chiaro, cioè io sono una democratica, io sono favorevole a introdurre dei controlli sulla vendita delle armi e in particolare sulla vendita delle armi da guerra, delle armi automatiche, ha detto nel corso dello stesso incontro, delle armi concepite per la guerra non vanno messe a disposizione in un contesto di società civile. Però io non vi voglio togliere le armi, io non metto in discussione il secondo emendamento della Costituzione e non voglio portarvi via la vostra pistola, bravi cittadini americani che tenete una pistola in casa se qualcuno cerca di entrare in casa vostra. La tengo anch'io, la tiene il mio vice Tim Walz, e il senso della battuta, se qualcuno entra in casa mia la uso anche. Quindi non sono sicuro che fosse del tutto un errore di comunicazione, un momento di eccessiva franchezza a una parte dell'elettorato anche democratico e dell'elettorato indipendente. Può essere piaciuta e può essere suonata rassicurante quella battuta.
E battute sbagliate o gaffe preparate a parte, Giampiero, la CNN, visto che l'hai citata, ha fatto anche un po' i conti in tasca nella campagna elettorale di Kamala Harris e ha stimato in più di 80 milioni di dollari spesi in messaggi politici relativi alle politiche legate all'aborto, cosa che Kamala Harris ha anche utilizzato nella sua presenza nello scorso weekend in Georgia, visto che c'era anche una storia freschissima di due giovani ragazze che, a detta di alcune persone e dei familiari, hanno perso la vita a causa delle restrizioni appunto legate alle politiche abortiste in quello stato. Ecco, come si sta muovendo Kamala Harris in quel settore?
Il tema invece dell'aborto è un tema meno, come dire, scivoloso per Kamala Harris del tema del controllo delle armi, meno scivoloso perché lei fa chiaramente campagna per i diritti a difesa, a tutela dei diritti riproduttivi delle americane in particolare, e c'è un autobus, un pullman per la verità, che gira l'America e che è partito con un po' di ironia proprio da casa di Trump, da davanti alla residenza di Trump in Florida, Mar-a-Lago, per difendere i diritti riproduttivi, in particolare negli stati in bilico, ma in particolare in quegli stati dove le maggioranze conservatrici, le maggioranze repubblicane hanno di molto ridotto la possibilità di abortire. E Kamala Harris ha usato, prima nel Michigan e poi in Georgia nel fine settimana, ha usato questo argomento nella sua campagna e ha anche raccontato la storia, le storie di due donne della Georgia dove c'è una legge molto restrittiva sulla possibilità di abortire, estremamente restrittiva, che sono morte, una della Georgia, l'altra di un altro stato, non mi ricordo quale, che sono morte proprio perché è stato loro vietato di abortire, la loro vita era, la loro gravidanza metteva in pericolo la loro vita, e l'impossibilità di abortire ha portato al loro decesso. Questi esempi sono contestati dai conservatori, dagli anti-abortisti, dal partito della vita, che dicono che le argomentazioni e gli esempi fatti dai democratici non sono corretti o non sono utilizzati in modo corretto, ma il tema è molto sentito. Ricordo, credo che di averlo già detto ai nostri ascoltatori, che in 10 stati dell'Unione il voto presidenziale sarà accompagnato anche da un referendum per levare le limitazioni o comunque ridurre le limitazioni alle possibilità di abortire, o per inserire nella Costituzione degli Stati il diritto di abortire. Probabilmente questi voti non incideranno sulle presidenziali, perché sono tutti voti, tutti questi referendum, in stati, quasi tutti in stati a maggioranza repubblicana, dove la vittoria di Trump non è in discussione, ma potrebbero incidere sulle composizioni della maggioranza della Camera ed eventualmente del Senato, perché potrebbero dare spinta ai deputati locali e quindi consentire ai democratici di guadagnare qualche seggio. Le due maggioranze sia alla Camera che al Senato sono molto risicate. Alla Camera i repubblicani hanno 3 voti di maggioranza in questo momento su 435 deputati, al Senato la maggioranza democratica è di un voto, quindi l'equilibrio è molto alto e basta poco a spostare questi equilibri.
E dopo lui, Joe Biden, lei, Kamala Harris, tocca all'altro, Donald Trump, il leader del Make America Great Again, il MAGA, il suo movimento all'interno del GOP, il Great Old Party. Trump, che è in North Carolina, che è uno dei 7 stati in bilico, i cosiddetti swing states, fa discutere non soltanto le sue dichiarazioni, quello non è una novità, ma il suo candidato a governatore dello stato, Mark Robinson, che è recentemente entrato nell'occhio del ciclone per delle sue frequentazioni digitali telematiche non proprio ortodosse. Vuoi dirci qualcosa di più su Mark Robinson, Giampiero?
Sì, Mark Robinson è una spina nel fianco, o magari una spina nel piede, di Donald Trump, in particolare in North Carolina. Devo dire che non vedo l'equilibrio di Trump molto incerto. Lui dovunque va è sempre molto solidamente appoggiato sui suoi piedi e dà sempre l'impressione di essere strasicuro di quello che dice, di quello che fa. Però in North Carolina si è presentato senza Mark Robinson al suo fianco, senza Mark Robinson sul palco e senza Mark Robinson neppure presente al comizio. Allora, Mark Robinson è il suo candidato a governatore dello Stato, è un nero, ma è finito in una bufera, non che non fosse già contestato prima, ma insomma è finito in una bufera perché la CNN ha scoperto dei suoi commenti e delle sue dichiarazioni fatte a un sito porno afroamericano, New Africa, in cui alcuni anni or sono, a dire la verità, si presentava come un nero nazista e un pervertito. Nero nazista e pervertito sono, tra virgolette, sono citazioni di quello che Mark Robinson diceva di se stesso presentandosi su questo sito. La cosa ha suscitato ovviamente l'imbarazzo dei conservatori, dei pensanti, gli evangelisti che costituiscono una parte della constituency repubblicana, e ha fatto sì che ci siano pressioni su Robinson perché si ritiri, pressioni che lui per il momento respinge. Trump però non l'ha voluto accanto a lui nel suo passaggio in North Carolina. La North Carolina è uno dei sette stati in bilico, e dei sette stati in bilico è l'unico che Trump vinse nel 2020, quindi Trump lo vuole conservare, ma questa vicenda fa senz'altro perdere un po' di trazione o di attrazione da parte dei repubblicani sull'elettorato, e potrebbe favorire sia a livello presidenziale che a livello di governatore i democratici. Vedremo come va a finire. Nel frattempo Trump ha detto che se dovesse perdere a novembre, ma lui dice che vince, se dovesse perdere a novembre non si ripresenterà nel 2028, per questo sarebbe la quarta volta che si presenta per la nomination repubblicana, nel 2028 quando lui avrà 82 anni, cioè sarà più anziano di quanto non sia anziano oggi il suo ex rivale Joe Biden, e se dovesse vincere e dovesse fare un secondo mandato come presidente, non potrà ripresentarsi nel 2028 perché avrà fatto due mandati, che è il massimo che si può fare. Trump ha anche detto che non farà un altro dibattito con Kamala Harris, lo aveva già detto, la CNN ha reiterato l'invito, Kamala Harris ha detto va bene, vieni anche tu Donald ha detto no, è troppo tardi, mi sarei anche divertito, ma adesso la gente sta già votando, non è il caso che facciamo un altro dibattito. Quindi niente secondo dibattito fra i presidenti, invece segnatevi sull'agenda il 1° ottobre ci sarà il dibattito fra i candidati vicepresidente Tim Walz per i democratici e J.D. Vance per i repubblicani.
Segnato sull'agenda, quindi ci sentiremo sicuramente per quella data, se non prima. Nel frattempo ringraziamo Giampiero Gramaglia, grazie, buonasera Giampiero.
Grazie a te Andrea, e una buona giornata e una buona settimana a chi ci segue.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.